ti piace aggiungere anche a me qualcosa? Io amo moltissimo questa chiesa, l'ho studiata tanto. E pensate, per darvi un'idea della complessità di quello che accadde qui nel 1453, per fortuna è un fatto lontano, pensate che qui c'erano 450 chiese, 340 monasteri, l'unico di cui sono rimasti mosaici affreschi è questo, una chiesa minore, ce ne sono un po' a Santa Sofia e un po' alla chiesa della Fethiye Jami, cioè tutto il resto è stato completamente distrutto, no? Questo è stato appunto, si è salvato, ma pensate il patrimonio che è andato perso, no? Perché in questi 3 giorni di saccheggio e poi nel trasformare in moschee tutte quante le chiese, tragicamente non c'era il rispetto di queste cose, anche i cristiani lo hanno fatto per esempio quando hanno ripreso l'Andalusia e così via, no? C'è questo passaggio e quindi sì, tutto cambia, qui per fortuna c'è stata questa cosa, no? E per me è straordinario proprio questo, se voi la guardate in senso proprio come sono pensati, cioè, qui c'è nell'idea orientale, c'è proprio un'idea di orientamento, non sono messi a casaccio i mosaici, no? Allora appunto si passa tramite la prima porta è Maria, perché attraverso Maria viene l'incarnazione. La guida ha detto benissimo, Maria è scritto lì, cora tua coretu, l'incontenibile è Dio. Maria è l'unica che contiene l'incontenibile, Maria Theotokos, Maria madre di Dio, è l'incarnazione. Attraverso Maria, cioè Maria il bambino, noi entriamo dentro Dio, che non può essere, nessuno può contenere Dio, Dio è veramente trascendente. Parliamo della trascendenza che tutte le religioni riconoscono a Dio, ma Dio si è fatto contenere in Maria, no? Lei ci dà Cristo che è la dimora dei viventi, cioè noi entriamo nella vera dimora che è Cristo, non è Maria, no? E in questa prima parte voi avete, se uno le volesse seguire per ricordarseli bene, le lunette a partire da lì, ha detto benissimo la guida, sono la storia di Gesù che nasce, cioè il giro è così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la seguite così, invece a partire dalle cupole, da quella, è la vita di Gesù da adulto. Quindi lì probabilmente nella prima c'era probabilmente Gesù al Tempio a 12 anni, poi abbiamo appunto il battesimo, le tentazioni, i miracoli e così via. Ed è interessante che nella loro concezione, siccome questa è la porta da cui si accede, in questa cupola ci sono i simboli eucaristici, perché uno sta entrando per l'Eucaristia, allora vedete avete le due moltiplicazioni dei pani qui, sono una e due, perché nel Vangelo di Marco se ne raccontano due, le nozze di Cana e probabilmente, vedete lì si uccide un vitello, potrebbe essere la parabola del Padre Misericordioso, comunque un altro banchetto, no? Cioè chi entra attraverso Maria, entra in Cristo, riceve l'Eucaristia, cioè sta entrando a ricevere l'Eucaristia. E se voi guardate i titoli di Cora, li ritroviamo nei due mosaici che ci ha fatto vedere prima la guida a fianco dell'altare. Cristo di nuovo è detto Cora ton zonton e Maria di nuovo è detta Cora tua coreto, cioè segno che proprio tutta l'iconografia è stata pensata per questo modo. Loro volevano presentare questo e il libro che Gesù ha aperto nella chiesa proprio, quello a sinistra, se voi leggete il versetto che legge, il libro aperto è come il fumetto, no? Cioè gli antichi, perché non c'era ancora il Vangelo, Gesù le diceva le cose, era la sua parola, no? E come il fumetto lui sta dicendo, che cosa sta dicendo? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Cioè lui è la dimora dove i viventi trovano il riposo, trovano il cibo, trovano la vita, no? Quindi l'uomo entra e trova finalmente il Cristo che gli dà il cibo e trova il riposo, la pace, mentre fuori è nella fatica, l'uomo trova qui il senso di tutta la fatica che fa, no? Venite a me voi tutti, siete affaticati e oppressi, si legge pros me, venite a me tutti voi oipantes, eccetera, c'è proprio il testo greco di questo passaggio. Allora, faccio una piccola aggiunta anche qui, Teodoro Metochita era il logoteta, cioè era il funzionario, era il ministro delle finanze dell'imperatore, quindi è lui appunto che
Donava i soldi.
regala, cioè contava i soldi e regala questa chiesa. Il padre Giorgio venne in Occidente e partecipò al Concilio di Lione quando, dopo la crociata del 1204, si fece un primo tentativo di unificazione. Quindi questa figura è legata ad una famiglia che cercava di unificare il nuovo Occidente e Oriente, e probabilmente per questo ci sono San Pietro e San Paolo, che è una cosa rara, diciamo, nell'iconografia orientale. Si entra di nuovo, si entra nella chiesa passando per i santi Pietro e Paolo, no? Poi lui fu esiliato quando vinse il partito invece anti-latino e poi ritornò in auge. E appunto regalò questo, poi fu esiliato una seconda volta e ottenne però il permesso nel 1331 di tornare qui come monaco e nel 1333 fu sepolto nel Paraecclesio, quindi come dire qui c'è anche la sua tomba. insomma, poi diremo anche una preghiera per lui. Due notazioni invece su sempre sulle tre, sugli, notate appunto, si ripete, l'abbiamo visto, la parola koratonzonto, no? Notate quanto è insistita, no? Cioè la Chiesa è Cristo è la tua dimora, Cristo è la casa dove, dove si trova la vita, no? Dove i viventi vivono, no? Se voi guardate, lo diceva prima lui dagli apocrifi, sapete che gli apocrifi si dividono in due gruppi, gli apocrifi che sono quelli, se volete, popolari, che sono questi, che sono come il tentativo di mettere dentro la storia di Gesù quello che manca. Allora la Chiesa non li ha mai accolti, ma li accetta benevolmente, per esempio il protovangelo di Giacomo, quello dove c'è il nome Gioacchino e Anna, no? Nella tradizione orientale, in questi racconti, viene fuori che Giuseppe aveva, per spiegare che ci sono i fratelli di Gesù, viene fuori che Giuseppe aveva un primo matrimonio, cioè era un vedovo, e aveva quattro figli del primo matrimonio e poi solamente Gesù da Maria. Invece l'Occidente dice che i fratelli vuol dire parenti, a livello esegetico è più probabile la seconda. Vi dicevo ieri, leggendo il Vangelo di Marco, questa notazione che Giacomo è figlio di un'altra Maria, no? Ma negli apocrifi Giuseppe ha cinque figli, quattro di un primo matrimonio e un quinto di un secondo matrimonio. E se lo guardate qui lo vedete con quattro bambini, cioè Giuseppe c'ha Gesù ma c'ha quattro figli più grandi che coccolano, che giocano con Gesù, no? E un'altra cosa interessante, qui nella genealogia di Cristo, qui sono tutti gli antenati di Cristo, se voi guardate questo con la barba lunga, lo vedete? Con la barba bianca, se voi guardate sotto c'è scritto Adam, è Adamo, e sotto vedete che c'è il serpente. Di solito noi abbiamo Maria che schiaccia il serpente, ma nella Bibbia greca, cioè quando il greco traduce l'ebraico di Genesi, si traduce lui scacciò il serpente.
Scusa, dove è? Là. Quello con la barba lunga bianca.
A centro.
Vedete, c'è il serpente in piedi, sopra è Adamo, no? Allora, quando si dice gli schiaccerà la testa, probabilmente nell'ebraico è la discendenza di Adamo. Nel greco è Adamo stesso, nella traduzione latina Girolamo diventa la discendenza di lei, lei gli schiaccerà, è Maria. E tutti e tre sono veri, perché è Maria che schiaccerà il serpente, Maria è discendenza di Adamo, ma è Gesù, è il nuovo Adamo che schiaccerà il serpente, no? Quindi lì vedete una particolarità orientale, noi non lo faremo mai così, faremo Maria con il serpente, c'è sempre Maria con la testa del serpente sotto i piedi, no? Ci aiuta a entrare in un mondo che è complementare al nostro, non è antitetico, ma ci fa vedere delle particolarità che noi non vediamo. Aggiungo anche ripetendo, proprio perché possiate gustarlo ancora di più, è stata veramente bravissima la guida, siamo appunto in questo paraclesio, vuol dire a fianco della Chiesa, qui è stato sepolto sia Teodoro Metochita, sia, adesso lo vedremo, questo Graptos, questo che era stato, aveva avuto le ingiurie avendo scritto i suoi versi che amavano le icone sul corpo dall'imperatore, e qui è stato veramente sepolto anche Germano di Costantinopoli, il primo patriarca che lottò contro la distruzione delle immagini, quindi che difese qui le immagini finché l'imperatore lo destituì e dovette intervenire Roma a difenderlo, no? Allora appunto questo dà proprio l'idea della fiducia, cioè la gente muore, viene sepolta, ma morendo vede la luce di Cristo, no? Le chiavi danno l'idea che Cristo apre tutte le porte, cioè non c'è una sola porta, la porta della morte è la porta più terribile, no? Le porte vengono aperte tutte. A me piace dire, non c'è un angolo dove Gesù non entri, Gesù entra dappertutto, entra nei cuori, spacca gli odi, entra dappertutto, no? Lui ha il potere su tutto, quindi il male esiste ma lui lo calpesta, no? E vi faccio notare, è molto bello il diavolo proprio legato, vedete le porte divelte dell'inferno e il diavolo proprio viene impacchettato, cioè è lui che è paralizzato, Cristo passa e gli altri. E qui avete anche la risurrezione della figlia di Gairo e la risurrezione di Lazzaro, che appunto sono tutte, cioè la risurrezione avviene, Cristo ha il potere di ridare la vita realmente, no? Questa risurrezione viene celebrata in terra dalla Chiesa, qui sono i santi che noi abbiamo conosciuto, questo è Cirillo d'Alessandria, vedete Kyrillos, che è quello che ha fatto il concilio di Efeso, quello che ha difeso Maria Madre di Dio, no? Questo è Gregorio il teologo, o Gregorios o Teologos, è il Gregorio di Nazianzo, che è stato patriarca qui al tempo del concilio di Costantinopoli, che ha detto ci sono tre persone e l'unico Dio, no? Questo è Basilio il Grande, vedete Basilios, questo è, mi sono dimenticato, questo è Giovanni Crisostomo, e questo è, scusatemi, Atanasio, che è quello del concilio di Nicea. Questo probabilmente è San Nicola, non siamo sicuri perché è scomparso il nome, ma appunto la Chiesa del, cioè la vittoria di Cristo vive nella Chiesa, no? E qui avete appunto l'Apocalisse. Ci faccio notare quel particolare bellissimo, se voi guardate gli angeli che arrotolano il cielo, l'Apocalisse dice questo, lo troviamo anche in Giotto, anche in Occidente, vuol dire la storia è finita, cioè oramai i cieli, sapete che il cielo è il tempo, no? Il sole, la luna, gli astri, le costellazioni, il tempo si fece, oramai si riarrotola perché non serve più, si rimette, si impacchetta perché è terminato, no? E abbiamo di qua la salvezza e di qua il giudizio, notate c'è il rosso e poi il blu, cioè le anime più dannate scendono nelle tenebre, sapete che Dante metterà, lo dico sempre, nel punto più profondo dell'inferno non c'è il fuoco ma c'è il ghiaccio, perché è l'amore che non esiste più, cioè tu non ami nessuno, dove c'è l'inferno vuol dire che tu non ami Dio, non ami, odi chiunque esiste, no? Se tu amassi solo una persona saresti almeno in purgatorio, saresti, non c'è nell'ortodossia il purgatorio, ma di questo poi ne parleremo, no? E appunto le immagini che sono qui ci ricordano invece di nuovo la salvezza e l'originalità di questo posto, lo faceva notare bene lui, la scala di Giacobbe, che è la scala che ricorda che si tocca a Dio, in cima a Maria con il bambino, cioè perché è nell'incarnazione che si tocca a Dio, cioè il sogno di Giacobbe si compie nel toccare Maria e il figlio. E di qua è Mosè il roveto ardente, anche qui originalissimo, nel roveto ardente si vede di nuovo Maria con il bambino, perché quel roveto che non si consuma è l'incarnazione, è Maria che ha Dio dentro di sé, no? E i quattro santi che sono lì sono gli innografi, questo ricorda qualcosa ai catechisti, cioè sono quelli che hanno cantato poesie o canti per Dio, e quindi sono i cantori, diciamo, oltre a esserci i padri, sono delle persone che hanno scritto poesie. Se voi guardate di qua c'è appunto questo Graptos, che scrive, uno dei due fratelli martiri, che scrissero poesie in lode delle icone, e vi dicevo l'imperatore gliele incise come spregio sulla schiena, sul corpo, no? E allora cantano e sono messi sui pennacchi come i cantori della fede, della Madonna e così via. E il roveto ardente di Mosè con la Madonna dentro.
La voce, se no si muove niente, vuol dire che non parla nessuno.
Questo è Teofane, quello che ha avuto le incisioni dei versi, o Teofanes, e questo è Giovanni Damasceno, che ha scritto in difesa delle icone quando gli arabi sono arrivati. Il padre è stato uno dei primi governatori degli arabi, è rimasto cristiano quando gli arabi sono arrivati in Palestina. E lui è Giovanni Damasceno, o Ioannes Damaschinus, vedete? E scrive, appunto, scrivono le poesie per Dio.
E poi invece quelli che dicevi...
Maria la vedete nel roveto ardente, questo è Mosè e nel roveto ardente c'è Maria, questo è Giacobbe e in cima alla scala c'è Maria.
Hai già detto che c'è
Teofane, questo è Cosma il poeta e l'altro è, non riesco a riconoscerlo.